redigio.it e la storia continua. L'avventura degli uomini volanti continua dalla puntata precedente. E torniamo all'estremo oriente. Molto più dettagliate e circostanziate risultano le notizie relative al sollevamento umano con mezzi più pesanti dell'aria, quali i cervi volanti giganti. Una nota leggenda giapponese, per esempio, narra di un nobile samurai, Minamoto no Tametomo, che durante la guerra Genpei, quella che è stata combattuta contro il clan rivale dei Taira nel 1180-1185, fu condannato all'esilio da scontare sull'inospitale isola di Oshima dell'arcipelago di Izu. A rendere la pena oltremodo intollerabile fu l'associazione nell'espiazione del giovane figlio, ingiustizia che spinse il disgraziato genitore a costruire un grande aquilone per permettere al ragazzo di guadagnare la terraferma. E il volo riuscì. E fatta salda la felice conclusione, il racconto rievoca la vicenda di Dedalo e di Icaro, lasciando intravedere fra le due avventure aeree una possibile correlazione. I contatti fra i due mondi, del resto, non sono mai mancati, dal momento che la via della seta era già battuta da millenni. E il racconto di Marco Polo. Per rintracciare però riferimenti scrupolosi e cronologicamente determinati in merito agli aquiloni giganti con equipaggio a bordo, bisogna attendere il 1285 e il milione di Marco Polo, quando una nave doveva intraprendere un lungo viaggio, i marinai, per trarne auspici sul propizio spirare dei venti, costruirono un aquilone gigante, fissandolo a ben 8 funi di manovra. La macchina, sebbene di vimini e carta, pesava alcune tonnellate, stazza che cresceva ulteriormente quando vi si vincolava con robuste cinghie il pilota, quasi sempre del tutto inconsapevole. All'epoca, infatti, i locali ritenevano, e non senza una ragione, che solamente un folle o un ubriaco potesse sollevarsi su un siffatto veicolo. E a buon conto, vincendo le intuibili resistenze e difficoltà, se il decollo avveniva regolarmente e rapidamente, il viaggio non avrebbe incontrato ostacoli. In caso contrario, sarebbe stato meglio rinviarlo. Marco Polo non si sofferma a ricordare la sorte dell'aviatore coatto, ma se ne deve presumere l'abituale felice atterraggio e il successo nella temeraria impresa doveva garantirgli vasta ammirazione e nuove bevute. In quel XIII secolo l'aquilone gigante aveva già alle sue spalle un notevolissimo stato di servizio. Da altre fonti abbastanza attendibili e concordi, infatti, si apprende che quei colossi di carta e vimini conobbero, oltre un millennio prima, un ampio impiego militare. Sul finire del III secolo a.C., per esempio, sembra che il celebre generale cinese Han Xin sia atterrato con il suo aquilone dinanzi alle truppe schierate e, dopo tale premessa, un lunghissimo elenco di analoghe performance sulla dinastia Song 960-1279 e si iniziarono a costruire aquiloni da bombardamento, facendo loro trasportare piccole care di polvere pirica di circa 500 grammi a diverse centinaia metri d'altezza, in maniera da dirigerli sulla verticale del bersaglio. E mediante rudimentali micce se ne provocava la caduta e l'esplosione sul nemico. La precisione era scarsa, ma l'effetto terrifico era enorme. E ancora maggiore quando, a piombare dal cielo, non furono più rumorosi mortaretti, ma agguerriti incursori, procedura anche questa riportata da vari cronisti cinesi coevi. E stando alle loro rievocazioni, la fortezza di Koryo nella Corea fu espugnata, impiegando per la prima volta assaltatori aviotrasportati, ciascuno dei quali condotto sull'obiettivo da un aquilone. Il criterio informatore alle spalle degli aquiloni giganti deve ricondursi quasi certamente alla vela, come questa, catturando il vento, spingeva sul mare una barca, così una simile, catturando le termiche, avrebbe sollevato una leggera navicella o il solo pilota. Il velivolo, termine mai come in questo caso calzante alla lettera, avrebbe assunto perciò l'aspetto di un'enorme vela orizzontale. Come poi fossero fatti quei giganti dell'aria, lo sappiamo con assoluta attendibilità, dal momento che i pescatori di un villaggio marittimo del Giappone, in ossequio a una tradizione ultramillenaria, hanno continuato a costruirli con bambù e carta, anno dopo anno, fino agli inizi del secolo scorso. E per l'esattezza, fino al 1914, quando iniziò a difettare la pregiata carta orientale, la cui resistenza non differiva da quella delle vele. E giusto in tempo per lasciarne un'elegante testimonianza fotografica. La carta si rivelò insostituibile, tanto che in seguito, per non difettando il bambù, nessuno seppe più dove procurarsela. Per secoli, infatti, quel complesso lavoro collettivo era iniziato proprio per l'approntamento degli stessi fogli, necessari per coprire circa 300 metri quadrati della grande orditura e dei relativi bambù di supporto. Continua con la prossima puntata. www.redigio.it e la storia continua.